diciamo, riceve importanti contributi pubblici, è così in tutte le parti del mondo, il rapporto nostro tra contributi pubblici e efficienza non è altissimo e questo forse è l'equilibrio sul quale dobbiamo lavorare. Sapete che sul decreto legislativo dei servizi pubblici locali il Consiglio di Stato ha espresso una riserva rispetto alla parte relativa proprio al trasporto pubblico locale, perché ha ritenuto che la delega, diciamo, non consente al governo di operare una riforma così importante come quella che è contenuta nella bozza di decreto legislativo. Vediamo adesso le commissioni parlamentari che si esprimeranno, che indirizzi ci daranno. Passo adesso la parola a Giuseppe Sgaramella, che è il direttore dei rapporti istituzionali di Acea.
Buongiorno, grazie onorevole Rughetti. Qualche breve accenno soprattutto a beneficio dei non romani su che cos'è Acea, ma forse anche a beneficio di qualche romano che non conosce l'evoluzione degli ultimi anni di questo gruppo. Acea S.p.A. è la capogruppo di un gruppo di imprese operanti non soltanto qui a Roma, ma sul territorio di ben 4 regioni italiane, Lazio ovviamente, Toscana, Umbria e Campania, e il maggiore operatore nazionale nel servizio idrico integrato, ed opera nei settori dell'energia per quanto riguarda la distribuzione dell'energia elettrica qui nel comune di Roma e nel comune di Formello, nel settore della vendita di energia elettrica e gas e nella produzione di energia del teleriscaldamento. L'ultimo settore che si è aggiunto a quelli tradizionali è quello del waste to energy. Abbiamo impianti di termovalorizzazione sia qui nel Lazio, San Vittore, sia a Terni, dove abbiamo un termovalorizzatore di Palper. Detti questi brevi cenni su Acea, mi sento di poter esprimere un plauso all'operato del governo per quanto riguarda la produzione di questi due testi unici, società e servizi pubblici locali, di cui ci si occupa in questo periodo. In particolare rilevo che non era facile l'opera del governo, perché la delega era abbastanza restrittiva in quanto prevedeva di dover realizzare un coordinamento delle disposizioni vigenti, come sanno gli operatori del settore, disperse in un patrimonio normativo vastissimo. Alla risoluzione delle antinomie, che è proprio frutto di questa dispersione storica, l'individuazione di norme da abrogare, ma questo effettuando le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento di tutto ciò. Bene, quello che esce è un tessuto comunque organico e devo dire, dal mio punto di vista, finalmente non dovremo correre alla ricerca delle norme applicabili, quelle non applicabili o parzialmente applicabili. La scelta operata è una scelta, per così dire, a cannocchiale, nel senso che l'applicazione del testo unico è via via maggiore man mano che il modello societario adottato dagli enti si distacca da quello privatistico di mercato. Quindi in cima a questa piramide ci sono le società quotate in borsa. Sono quelle per le quali si applica sicuramente il minor numero di disposizioni, sono veramente poche, perché che cosa accade? Per queste imprese si applicheranno le disposizioni del codice civile e quelle specifiche proprie delle società quotate. A questo proposito mi piace anche evidenziare un ulteriore fattore positivo, cioè il fatto che l'estensione delle norme applicabili, quindi poche norme applicabili del testo unico, viene prevista anche nei confronti delle società partecipate. E anzi, sotto questo profilo sottolineo che c'è l'invito, sul quale sono assolutamente concorde, da parte del Consiglio di Stato, di estendere l'applicazione di queste disposizioni anche dove vi sia una partecipazione degli enti locali, purché indiretta. Credo che sia ragionevole questa soluzione. Poi forse, andando a vedere gli esempi, onorevole Rughetti, sono pochi che si possono fare, perché anche per esempio guardando in casa nostra, nel gruppo Acea, le società che hanno come soci gli enti locali sono appunto società che hanno gli enti locali e non soggetti, non sono mediati gli enti attraverso società che rappresentano l'azionariato in loro possesso, quindi a queste aziende non si andrebbero ad applicare. Tuttavia è una cosa che in assoluto mi pare assolutamente positiva. Darei qualche notizia di carattere economico-finanziario per introdurre il tema con cui poi vado a concludere questo mio brevissimo intervento. Sono dati che provengono da Utilitalia, che è l'associazione rappresentata dalla dottoressa Chieffo, che ha parlato per prima, e che diciamo rappresenta le imprese dei settori idrici, ambiente ed energia. Allora, in base ai dati in possesso dell'associazione, le aziende con patrimonio netto superiore ad 1 miliardo sono soltanto 4 e sono tutte quotate, una di queste è appunto Acea. Queste 4 società generano il 40,9% del valore della produzione del settore ed occupano il 26% degli addetti. Tutte le altre aziende più piccole generano circa il 32% del valore della produzione e occupano circa il 46% degli addetti. Lascio a voi le valutazioni in termini appunto di efficienza di queste grandi imprese. Andando poi sul tema multi-utility o mono-utility, le multi-utility, sia quotate che non quotate, generano un utile pari al 72% di tutto il comparto, le mono-utility soltanto il 28%. Volendo poi focalizzare l'attenzione sul servizio idrico integrato, dove, come voi sapete, c'è stata negli anni una opera che parte dalla legge Galli di aggregazioni di una pluralità di operatori, i 115 gestori del servizio idrico integrato secondo le indicazioni della legge Galli, quindi operatori di ambito, generano un valore della produzione pari a circa 8 miliardi di euro. Questo rappresenta il 73% del valore della produzione di tutto il comparto e pensiamo che il resto del comparto è costituito da 1.125 operatori dove 168 sono gestioni di natura societaria, quindi, ma comunque diversa da quelle dei 115 operatori del servizio idrico, e 1.957 sono ancora servizi in economia. Queste 115 imprese però effettuano il 70% degli investimenti sul territorio nazionale, il che significa sviluppo del servizio. Ancora ieri, leggo qui il take d'agenzia di CRIF, l'esito di una ricerca effettuata da questo centro che riguarda le 100 principali aziende del servizio idrico, ci dice che gli indicatori di redditività, produttività e indebitamento presentano una chiara tendenza al miglioramento, al crescere delle dimensioni e della patrimonializzazione, a testimoniare il beneficio che può generare dalla crescita dimensionale delle gestioni minori. A crescere il patrimonio netto aumenta anche la capacità di realizzare gli investimenti. Le realtà più patrimonializzate investono di più e presentano una migliore capacità di onorare i finanziamenti accesi. Tutta questa lunga premessa, sottosegretario, è per dire che se un neo proprio lo possiamo trovare all'interno del testo sulle società di cui ci occupiamo oggi, ma anche nello stesso modo sul testo sui servizi pubblici locali, è proprio nella mancanza di un'adeguata spinta normativa all'aggregazione degli operatori. Probabilmente si poteva cercare di fare uno sforzo in più, ma certamente ciò che va evitato è seguire questa volta il Consiglio di Stato, scusate il bisticcio di parole, che chiede di espungere le norme sulle aggregazioni dal testo unico sui servizi pubblici locali. Sarebbe una scelta incoerente, sarebbe una scelta anche che va contro la stessa legge delega, che tra i vari principi e criteri direttivi inserisce appunto quello dell'aggregazione. Se proprio non è possibile introdurre un qualche cosa perché abbiamo un vincolo, come detto all'inizio, cioè delle modifiche strettamente necessarie, io credo che un punto di semplificazione possa essere quello di attribuire alle giunte degli enti locali, in coerenza con ciò che avviene per gli altri livelli di governo territoriale, regioni e poi a salire il governo, il compito di consentire l'aggregazione delle proprie imprese, anziché passare attraverso i consigli comunali, che sappiamo comportano tempi decisamente diversi e più lunghi. Grazie per l'attenzione.